La crema que yo le tengo fue yo, ¿no? Esa es la función, ¿vale?
Bene. Buonasera. Allora, io ho ricevuto la giustificazione dell'assenza di Zanoncelli Dario per motivi di lavoro, di Paolo Zanabboni che non può essere presente, poi Beatrice Dovera che è in giustificata per viaggio di nozze. Io altre giustificazioni. Come? Ecco, no, queste sono quelle che ho ricevuto io, poi devi giustificare Mancini? Va bene. L'assessore Pacchiarini è impegnato l'oggi per il paio, per cui arriverà con un attimo di ritardo. Prima di passare all'approvazione dei verbali della seduta precedente, no. Va bene, faccio anche l'appello, prego.
Cordoni, Locatelli, Denuncelli assente, Cerrelli, Torriani, Bersani, Ruggeri, Sessi, Fabiano, Dattilo, Boldoni, Mancini assente, Nicoletti, Locatelli Ambrogio, Zanabboni assente, Di Grigoli, grazie.
Possiamo iniziare, grazie. Sto dicendo che prima di iniziare la seduta il consigliere Locatelli Ambrogio aveva chiesto di poter fare una comunicazione, se è d'accordo, veloce, per cui ha facoltà. Prego.
Secondi, grazie. Grazie, signor Sindaco. Per evitare di rinviare ulteriormente l'argomento a causa dei lavori di consiglio che saremo chiamati ad affrontare, propongo al Sindaco, ai capigruppo, di effettuare lo studio di analisi per redigere ed approvare in questo consiglio un nuovo regolamento comunale. Mi sembra il caso di sostituire quello vigente che risale al 1983, cioè a 20 anni fa. Ritengo che sia superato e che sia necessario disporre di uno strumento più articolato e condiviso al fine di rendere più moderno e che possa organizzare al meglio le adunanze e le regole in esso contenute per consentire una migliore organizzazione dei lavori in aula. Dovrebbe tenere conto delle tecniche che abbiamo introdotto e di nuove tecnologie informatiche che potremmo introdurre in futuro. Chiedo che venga presa in considerazione questa mia proposta nei prossimi 3 mesi. Grazie.
Va bene, grazie al consigliere Locatelli. Possiamo passare al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta precedente. Se c'è qualche osservazione, correzione, precisazione da apportare in merito alla l'approvazione dei verbali, se no possiamo passare alla votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, voti contrari, nessuno, all'unanimità. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2012. Le variazioni che avete in cartella sono prettamente tecniche e riguardano proprio dei piccoli spostamenti di capitolo per incrementare qualche capitolo a scapito di altri. Nella voce entrate sostanzialmente ci sono 3 variazioni che riguardano: uno, l'aumento della previsione di incasso delle sanzioni amministrative. Questo perché nel corso d'anno abbiamo introdotto anche i controlli ambientali con le videocamere, oltre all'installazione del T-RED, che vanno da 42 a 45.168 euro. Dopodiché ci sono 2 voci che sono legate fra di loro, riguardano il contributo per la realizzazione di attività di valorizzazione e promozione del distretto diffuso del commercio. Allora, voi sapete che noi siamo capofila di un distretto del commercio che si è avvalso del finanziamento del terzo bando regionale. Nel corso dell'anno abbiamo partecipato anche al 4º bando che per permettere l'ingresso anche del comune di Cornegliano. Il comune di Cornegliano ha presentato questo progetto dal valore di 50.000 euro, per cui noi li iscriviamo nel nostro bilancio, poi li vedrete pari pari anche nella spesa, perché sono contributi che andranno in parte al comune di Cornegliano, in parte ai commercianti di quel comune. Noi facciamo solo da tramite. Come vi dicevo, nella spesa ci sono delle piccole variazioni che riguardano diversi capitoli, perché a 3 mesi, 4 mesi dalla termine bilancio è necessario accettare. Le voci di maggior peso sono proprio queste dei distretto del commercio. Questo è un atto necessario e slegato dai prossimi 2 punti all'ordine del giorno che riguardano gli equilibri di bilancio. Ecco, per cui se ci sono delle osservazioni sulla questa proposta di variazione di bilancio, se no possiamo passare alla votazione. È un documento prettamente tecnico. Se non ci sono interventi, metterà in votazione. Chi vota a favore, punto 2, variazione bilancio e previsione, esercizio finanziario 2012, provvedimenti. Chi vota a favore, alzi la mano. Chi si astiene. Chi vota contro. 3 contrari.
Il prossimo punto all'ordine del giorno è la rideterminazione aliquote UIMU di cui l'articolo 13,6. Sostanzialmente riguardano gli immobili produttivi e le seconde case di abitazione. Se siete d'accordo, vi farei un'introduzione che somma le risultanze degli equilibri di bilancio, perché la proposta di modifica dell'aliquota IMU, anche se dobbiamo approvarla prima degli equilibri di bilancio, però è una conseguenza dell'esito di questi equilibri di bilancio. Voi sapete che noi stiamo vivendo un momento abbastanza confuso per quanto riguarda i bilanci comunali, e in particolare per quanto riguarda l'IMU. Per quanto riguarda i bilanci comunali, vi dico solo che lo Stato ha prorogato al 31 ottobre la possibilità di approvare i bilanci di previsione 2012, cioè ha dato facoltà ai comuni di approvare il proprio bilancio di previsione a 2 mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario. Questo perché c'è questo momento di confusione dove i dati non sono certi e alle volte non sono conosciuti. La prima proroga all'approvazione del bilancio di previsione era stata data a giugno, motivandola con la difficoltà di conoscere gli incassi della prima rata dell'IMU, per cui era stata data possibilità di approvare il bilancio entro il 31 di agosto, a sua volta adesso spostato ad ottobre. Già questo la dice lunga sulle incertezze con le quali dobbiamo fare i conti. Venendo al nostro bilancio, noi avevamo inserito nel bilancio di previsione 1.290.000 euro di incasso IMU complessivo. Su questa somma non abbiamo mai avuto una visione concorde con quelle che erano le previsioni fornite dal Ministero, tant'è che in parte questa differenza di previsione di incasso ci è stata riconosciuta e lo Stato ha integrato di 30.000 euro il fondo di perequazione a favore del Comune. I dati che ci sono stati comunicati poco tempo fa danno una previsione di incasso di 965.000 euro a fronte dei 1.290 previsti, che rivisti alla luce della determinazione che avevamo già assunto in materia di IMU, cioè la previsione di applicare lo 0,5 sulla prima casa e 0,76 sulla seconda, porta questa somma a 1.141.000 euro. Questo denota una mancanza di incasso di 149.000 euro sull'IMU. Allora, per farla breve, perché purtroppo quando i numeri sono grossi diventa anche più facile esporre il problema, noi ci troviamo di fronte a questa situazione. Abbiamo 149.000 euro in meno di incasso IMU. Abbiamo una spending review che è entrata in vigore a luglio, che ci impone un taglio di 34.000 euro entro la fine dell'anno sulle spese correnti, con una previsione di 135.000 euro da tagliare sul 2013. Il tutto ci porta ad avere una differenza sul bilancio di 183.000 euro. Prima che conoscessimo esattamente queste somme, la Giunta aveva assunto una linea di bloccare tutte le spese correnti che non fossero già impegnate da qui a fine dell'anno, pensando di riuscire a gestire questo disavanzo. Conosciute le cifre, 183.000 euro in tre mesi è una cifra assurda, che nemmeno evitando di pagare le tredicesime riusciremmo a raggiungere. Per cui la manovra che abbiamo pensato di mettere in atto è di questo genere. 70.000 euro è una previsione del incasso aumentando dello 0,40 l'aliquota IMU sulle seconde abitazioni che avevamo già deciso. 38.000 euro è il taglio minimo di spese correnti che ci impegniamo a fare da qui alla fine dell'anno, e ci sono altri 44.500 euro che dovremo trovare entro dicembre. Questi 44.000 vedremo se riusciremo a coprirli in parte o tutti con ulteriori tagli alla spesa corrente. Qualora ciò non fosse possibile, abbiamo già ipotizzato di applicare l'avanzo di amministrazione disponibile. Noi abbiamo un avanzo di amministrazione dello scorso anno che pone a disposizione dell'amministrazione 44.500 euro sulle spese correnti. È chiaro che questo toglie una valvola di sfogo, qual è l'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione sulle spese correnti è proprio il compito di ammortizzatore alla fine dell'anno rispetto a delle previsioni non perfettamente in linea con col bilancio. La somma di questa operazione, cioè i 70.000 che dovrebbero derivare dal maggior gettito dell'IMU, i 44.500 dell'avanzo amministrazione sommate ai 38.000 del taglio minimo alle spese correnti, portano a 152.500 euro la somma che se ne ricava. Sommando a questi quei 30.000 euro che lo Stato ci ha riconosciuto nei giorni scorsi per aver fatto delle previsioni errate, arriviamo a pareggiare quei 183.000 di cui dicevamo poc'anzi. Io mi rendo conto da un lato quanto non sia bello il dover ritoccare una tariffa che noi avevamo già deciso in passato. Devo dire anche che noi abbiamo cercato di svolgere il compito di amministratori come meglio era possibile. Voglio dire, non abbiamo aspettato a fare il bilancio fra un mese, perché ci sembrava assurdo arrivare a pochi mesi dal termine dell'esercizio finanziario e non avere un proprio bilancio e previsione. Le previsioni sono state fatte su proiezioni che lo Stato stesso si è riservato di verificare, perché ha ancora la possibilità di rivedere anche le tariffe IMU, lo Stato. Tutto questo ha portato a conoscere pochi giorni fa l'esatto ammontare della proiezione di incasso. Vorrei anche sottoporre un'altra un altro tema all'attenzione del Consiglio, cioè che se noi non introduciamo delle modifiche che possano rimettere in carreggiata l'equilibrio del bilancio e dovessimo trovarci a chiudere il bilancio al 31 dicembre in disavanzo, scatterebbe l'obbligo di aumentare queste tariffe l'anno prossimo, perché di questo dobbiamo essere coscienti. Non è una libera scelta, ma è una scelta ponderata per evitare danni che possono essere anche maggiori. L'ultimo elemento che voglio prestare all'attenzione del Consiglio è quello che riguarda la certezza dei dati. Cioè, noi la certezza dei dati di quanto abbiamo incassato dell'IMU li avremo probabilmente a febbraio o a marzo 2013, per cui non siamo nemmeno in condizione di poter aspettare dei dati certi, perché a quel punto il bilancio si è chiuso con un disavanzo o meno. L'insieme di questi fattori ci ha portato a decidere cosa fare. Abbiamo vagliato alcune possibilità, abbiamo scartato quella dell'aumento dell'IMU sulla prima casa, primo perché ritenevamo che la situazione, la criticità di questo momento che vede tutti in grave difficoltà, però in modo maggiore le famiglie, non consigliasse di andare in questa direzione. L'altro elemento che ha fatto decidere per questa scelta è quello che l'incasso sull'IMU della prima casa è in linea con quelle che erano le previsioni fatte quando abbiamo deciso le aliquote, mentre non lo è l'IMU sulle seconde case e sugli immobili produttivi. Sicuramente ci saranno dei fattori che determineranno alcuni spostamenti di queste previsioni, perché non è dato sapere quanti abbiano scelto di pagare in 3 rate anziché in 2, perché noi la proiezione del Ministero non conosciamo come sia stata fatta, se abbia tenuto conto di queste variabili o se semplicemente si sia presa l'incasso della prima rata moltiplicandola per 2. L'altro elemento che potrebbe anche incidere, può darsi che le attività produttive o parte di esse abbiano preferito posticipare il pagamento in un'unica rata a dicembre. Questi sono elementi di incertezza che noi non conosciamo, che potrebbero anche incidere, probabilmente non in modo determinante, però potrebbero incidere sulle risultanze finali dell'IMU. E ho voluto partire l'introduzione della proposta della nuova aliquota IMU sulle seconde abitazioni da quelle che sono le risultanze degli equilibri di bilancio, perché sono queste che determinano la necessità di imporre dei correttivi per far sì che alla fine dell'anno si arrivi ad avere un bilancio, come abbiamo sempre avuto, in perfetto pareggio. L'ultimissima cosa, volevo ricordarvi, noi abbiamo la possibilità di portare l'IMU sull'abitazione all'1,05, cosa che alcuni comuni hanno fatto già a suo tempo. La proposta che noi andiamo a fare questa sera è di lasciare invariato l'aliquota sulla prima casa allo 0,5, portando l'aliquota sulle attività produttive e sulle seconde case al 9 per mille, quella sui fabbricati rurali al 2 per mille, con le agevolazioni che già avevamo deciso nel precedente consiglio, cioè applicare il 7 per 1000 sugli immobili concessi in uso gratuito a parenti e il 7 per 1000 sui fabbricati destinati ad essere venduti in possesso delle imprese costruttrici. Ecco, questa è la proposta che con molta sofferenza, devo dire, la Giunta si è decisa a proporre al Consiglio, che però francamente non vede moltissime altre alternative, nel senso che comunque noi abbiamo questo gap di 183.000 euro da recuperare. Possiamo vedere, anche se ci sono delle opportunità a noi fuggite, francamente l'articolazione con la quale abbiamo pensato di farvi fronte, cioè la sommatoria dell'aumento dell'IMU più l'avanzo di amministrazione più i tagli, ulteriori tagli alla spesa corrente, ci sembra il modo meno più indicato per rimettere in equilibrio il bilancio di previsione 2012. Io mi fermo qui, lascio la parola ai consiglieri, se ci sono interventi. Ecco, intanto che vi preparate per gli interventi, avete visto che la relazione della ragioniera è stata integrata di due righe che erano saltate nella prima stesura, perché rendevano poco leggibile quali sono stati i passaggi fra la previsione dello Stato, la previsione aggiornata da noi in base alla determinazione delle aliquote precedenti e qual è il risultato finale. Ha chiesto parola il consigliere Locatelli.
Grazie. Il punto all'ordine del giorno è sicuramente uno dei più significativi e importanti di questo consiglio comunale e mi vede costretto a fare un'analisi in due settori. Uno riguarda l'aspetto politico, quello invece che riguarda la parte più amministrativa e di spesa, vorrei analizzarla subito dopo. Intanto il signor sindaco dice che mancano 44.000 euro, 70.000 con questa operazione sarebbero la cifra che verrà introitata con questo aumento. La proposta della Giunta comunque non mi vede d'accordo, semplicemente perché intanto, come dicevo, premetto che la posizione del mio gruppo è da sempre contraria a questo inserimento di questa imposta che viene proposta, perché aveva anche scopi diversi nel momento in cui se n'era parlato. Diciamo che stiamo proponendo l'abolizione dell'IMU di Monti con un referendum e abbiamo inserito l'abolizione degli emendamenti presentati alla delega fiscale in discussione alla Camera. Adesso vedremo chi veramente vuole eliminare la tassa sulla casa introdotta dal governo Monti e votata dalla maggioranza e chi invece sfrutta questo slogan come spot elettorale. Alcuni comuni, veniamo al nostro territorio a questo punto, nel Lodigiano hanno introdotto questa aliquota, alcuni comuni lo hanno però ridotto e a parte qualche caso sporadico c'è stata un'eccezione di qualcuno che i sindaci si sono stati costretti a trovare un'eredità negativa sui conti e quindi sono stati costretti ad aumentarla, però sostanzialmente viene rilevato anche una riduzione, quindi Lodivecchio fa questa scelta ripeto che io non condivido. Per Lodivecchio l'analisi va fatta in modo un po' più ampio, ad ampio raggio. Gli effetti che oggi noi vediamo sono evidenti, sono da ricercare nelle scelte che ritengo siano state sbagliate e che siano ripetute in tutti questi anni, non soltanto in questa amministrazione, ma da 60 anni. Questo modo di amministrare non è condiviso da me e dal mio gruppo. Lo abbiamo sempre criticato e non condividiamo questa introduzione di nuove tasse imposte, anziché operare, come ho già detto, in altri consigli comunali con proposte, evidenziando anche alcune cose, in merito alla spesa e agli sprechi. E per quanto riguarda la scelta della Giunta di aumentare la pressione fiscale, questo aumento di 0,4%, ripeto, non è giustificato. Non ci chiediamo come mai viene portata avanti questa. Che necessità vi è di vessare ancora anche gli imprenditori locali in un momento di crisi in cui essi tentano di risollevarsi da un periodo lungo e scandaloso di crisi economica? Alcuni dati comunque vanno considerati, cioè questo incasso ad oggi il Comune raggiunge i 115.000 euro di quello che è stato già incassato. E, naturalmente per quello che riguarda gli altri fabbricati sono di 348.000, il totale fa 464, quindi questo è giusto per fare anche quattro conti e capire un attimino quali sono stati poi gli introiti. Per quanto riguarda il discorso di recupero dei fondi da amministrare, io ritengo che sia il caso anche di fare una piccola analisi, anche perché è facile sempre dire non bisogna tassare, però le considerazioni vanno fatte nel momento in cui ci sono anche delle prospettive diverse e delle possibilità alternative a quella di tassare. Io ritengo che, non solo da oggi, vi siano state fatte delle spese che potevano essere evitate o comunque anche degli sprechi su cui io vedo ancora oggi che la Giunta non interviene assolutamente. Quindi la soluzione di tassare nuovamente, a mio avviso, non mi trova d'accordo e ci sono delle alternative. Quindi la domanda è come mai non si interviene su questo, come mai non si fanno riduzioni sulle spese superflue. I fondi per il sociale sono spesso indispensabili e rinunciabili, lo sappiamo, ma alcune spese in questa fase complicata si devono anche evitare o quantomeno rinviare a momenti più positivi e migliori. Solo alcuni esempi relativi a quest'anno, ma sarebbe alquanto interessante, e lo faremo, verificare il lungo elenco di spese e contributi di questi ultimi anni. Solo per fare alcuni esempi, giusto per fare anche delle cifre, perché è facile dire, appunto, ripeto, come facciamo a reperire i soldi. Allora, ci sono delle proposte sulle documentazioni che sono rese note e pubbliche, quindi leggibili sul sito, dove per esempio c'è un fondo di produttività di 5.000 euro all'ufficio tecnico, che nessuno ovviamente vuole criticare il suo operato, però, ripeto, sono cose che vanno analizzate in un momento così difficile. Quindi la richiesta di personale esterno per esplicare i lavori per l'ufficio tecnico che è stata fatta ci trova anche un attimino nella difficoltà di capire. Se è difficile questo momento, bisogna capire se era indispensabile farlo, visto che abbiamo anche un ufficio tecnico che può tranquillamente anche evitare di fare determinati interventi esterni. Lo stesso vale anche per la polizia locale con €7.000 proposta a maggio. Ce n'è un'altra che riguarda le associazioni, a partire dall'Auser, passando dall'Ampi, eccetera, eccetera. C'è stato anche un progetto di altri migliaia di euro come prima tranche, sono andati a beneficio dei vari uffici. Che dire anche del 90.000 euro di maggiore uscita relativo al nuovo contratto dell'asilo nido? 10.000 euro al bocciodromo per che cosa? Ci chiediamo, perché se si parla di cofinanziamento per l'istruzione del bar bocciodromo, non si capisce, se non ricordo male, lo stesso è stato anche dato in affitto gratuito a condizioni che tutti i lavori di ristrutturazione fossero a carico del gestore. Quindi chiediamo al sindaco cosa è cambiato rispetto a questo. Il totale solo di queste cifre supera 120.000 euro. Se però aggiungiamo le varie regalie, siamo anche arrivati a 250.000. Questi sono costi che non possiamo più sostenere, se non è giusto, diciamo, come abbiamo detto, gravare sulle aziende del nostro territorio, e se di questo siamo consapevoli, occorre operare in questo senso, prima di passare a nuove tasse. Le società, le aziende, è vero, non sono come i cittadini che hanno una prima casa e quindi possono essere in maggiore difficoltà, ma anche l'economia locale lo è, e ci sono aziende che sono veramente messe male, non solo lo di vecchio ovviamente. Quindi ci sarebbero anche altri contributi di cui io adesso non voglio citare i particolari, però è giusto per rendere noto al Consiglio Comunale quanto sia importante operare anche in questo senso. Sono stati dati dei contributi alle manifestazioni e ai contributi straordinari, che abbiamo anche un elenco che ci è stato consegnato, che si aggira intorno ai 80.000 euro nelle varie determine. Queste sono cifre significative su cui è chiaro che non dobbiamo dire azzeriamo tutto, però se facciamo la somma di tutto quello che ho detto poco fa, su questo sicuramente una percentuale su cui operare e cercare di ridurre era sicuramente possibile. Una domanda e poi chiudo, sempre sull'aspetto dell'IMU, su cui, ripeto, non mi trovo d'accordo su questo aumento. La domanda è relativa la voglio fare al sindaco, per gradirei una risposta anche alle persone presenti. Se non ricordo male, con tanto di delibere, voglio citarlo perché comunque è pubblica la cosa, relativamente all'ICI c'è stata una mancanza, un buco nelle casse del comune relativamente all'house residence, proprio sull'ICI. Allora la domanda è, io vorrei capire se il ritardo, cioè il ritardo che c'è stato ovviamente nell'introito dell'ICI ha gravato sulle casse del comune, ma ricordo che era anche stato poi trovato un accordo con il privato per una soluzione di rateizzazione. Ricordo di due quote, quindi chiedo se entrambi sono state incassate e se invece ci sono ancora problemi in merito a questo. Quindi questo ha naturalmente, se secondo me non è stato saldato il tutto, comunque la conferma mi piacerebbe averla da lei, questo ha evidentemente gravato sulle scelte dell'amministrazione e quindi anche su cittadini che avrebbero potuto evidentemente fare a meno di essere tassati nuovamente. Questa è una domanda che la pregherei di darci una risposta per capire sull'ICI, sugli introiti dell'ICI, anche oltre al resto, quanto è stato incassato. Grazie.
No, io non vorrei essere drastico, però nessuna delle voci che lei ha richiamato incide sulle spese correnti e sull'IMU. Cioè, il fondo di produttività è un obbligo contrattuale che noi dobbiamo accantonare e mettere a disposizione gli accordi fra amministrazione e sindacati a favore personale, all'interno dei quali entrano una serie di progetti per la loro. Però non possiamo intervenire diminuendoli o togliendoli, perché è un diritto contrattuale esattamente come lo stipendio. Io da un lato la ringrazio perché mi dà modo anche di chiarire, di sfatare anche. Partiamo dal bocciodromo. Noi gli abbiamo dati 10.000 euro con due anni forse di ritardo, più o meno, perché era un accordo intervenuto quando il progetto che è stato presentato, approvato e che era il concambio con la gestione non prevedeva la sostituzione dei vecchi servizi igienici. Quando noi abbiamo visto il progetto ci sembrava lasciare quella torretta, non so se avevate presente come era prima, no? I servizi igienici, ci sembrava più opportuno demolirla e rifare anche i servizi igienici per il pubblico. Nel progetto che era stato presentato era tutto in funzione della autonomia del bar, per cui c'era il bagno per i dipendenti, eccetera, eccetera, non c'erano servizi pubblici, per cui abbiamo concordato che noi avremmo contribuito per i maggiori costi che loro andavano a sostenere per 10.000 euro, chiedendo di abbattere e rifare i servizi igienici nuovi, in modo da poterli fare a norma disabili, eccetera. Forse ho dimenticato qualcosa che ormai me lo integri. Siccome le disponibilità purtroppo le conosciamo, anche se non è una spesa corrente, è una spesa conto capitale questa, abbiamo ritardato di un paio d'anni e finalmente qualche mese fa, due o tre mesi fa, abbiamo fatto la delibera per poterlo liquidare. L'altra cosa che ho letto anche sui giornali, spaziamo il discorso dei 90.000 dell'asilo nido. Allora, l'asilo nido ha avuto una variante al progetto che ha spostato somme per 90.000 euro, perché voi sapete che noi avevamo appaltato a una ditta che non ha concluso i lavori, no? Per cui abbiamo dovuto estrapolare la parte di lavori effettivamente eseguiti da quell'impresa e pagarla, e rimettere a gara, cosa che è stata fatta il mese scorso, la parte rimanente. Questo ha portato uno spostamento di 90.000 euro, ma non è una maggior spesa rispetto alle previsioni iniziali, è solo una variante del progetto, perché abbiamo tolto i lavori eseguiti e abbiamo lasciato quelli ancora da eseguire. Abbiamo rifatto l'appalto il mese scorso, è stata aggiudicata, non mi ricordo più a quale ditta, la quale la settimana prossima inizierà la pulizia del cantiere per gli ultimi lavori, che consistono, abbiamo detto l'altra volta, nei lavori di rifinitura della pavimentazione, pitturazione, cose di questo genere. Abbiamo difficoltà a mettere tutte le cose in ordine, in quanto abbiamo scontato la possibilità di accendere il riscaldamento, faccio un passo indietro, non si capisce, prima di poter procedere alla posa del pavimento definitivo, dobbiamo accendere con varie gradazioni, eccetera, per circa un mese il pavimento, il riscaldamento, perché è a pavimento, per far sì che faccia quegli assestamenti in modo da eliminare quelle fessure, quelle crepe che si dovessero aprire o allargare in un normale sottofondo di cemento. Abbiamo avuto un po' di problemi perché prima mancava l'allaccio dell'acqua, adesso l'allaccio dell'acqua c'è, ci sono tre o quattro figure da mettere assieme, questa è una cosa che adesso riusciremo a fare. Nel frattempo la ditta inizierà con i lavori esterni, perché sono lavori da un paio di mesi, non sono grandi cose. Però quello che ci tenevo, perché l'ho visto apparire anche sulla stampa due o tre volte, era di dire che non c'è una maggior spesa di 90.000 euro, ma solo un spostamento delle risorse da un lotto all'altro. Per quanto riguarda la sostituzione del personale, francamente pensavo che apprezzasse il fatto che, anziché assumere una persona per sostituire una maternità, abbiamo preferito fare un accordo con un altro comune che mettesse a disposizione per alcune ore settimanali una persona presso l'ufficio tecnico, oltretutto una persona che conosce già i meccanismi e le modalità operative, per cui non ha avuto bisogno di un inserimento. Però francamente, se una persona sta in maternità, è difficile non poterla sostituire, perché evidentemente se questa persona svolge la propria attività, è un lavoro che qualcun altro che qualche altro deve fare. 80.000 in contributi, spacchiamola, è una balla, nel senso che le cose vanno lette nella loro reale dimensione. All'interno degli 80.000 euro di contributi ce ne sono 73, 74, adesso non ho la cifra precisa, di fondo sostegno affitti che la regione da noi non chiama cittadino, però formalmente sono contributi, formalmente li mettiamo dentro gli 80.000, ma 73, 74 sono queste cose qua. E siccome avete non so se negli elenchi viene specificato, penso di sì, però sì, viene specificato, perché è cosa che quest'anno purtroppo, se dico purtroppo, non si ripeterà, perché la regione ha cambiato i criteri di assegnazione del fondo sostegno affitti e ben poche persone potranno accedervi. Abbiamo stimato che all'Odivecchio potranno accedervi dai 12 alle 15 persone contro le 80 dello scorso anno, per cui i contributi veri che gestisce il comune di Lodivecchio possiamo parlare in qualche mila euro, qualche migliaia di euro, non di più. Il grossissimo è il fondo sostegno affitti. Il Laus, allora non è mai bello parlare di un caso specifico, però effettivamente c'erano delle tendenze legate all'ICI piuttosto che a Tarso, che noi abbiamo preso di petto nel momento in cui c'è stato il contratto fra il Laus e la prefettura per il compenso dell'ospitalità dei profughi. A quel punto noi ci siamo inseriti, abbiamo scritto all'Agenzia delle Entrate dicendo che prima che venissero saldati i debiti del Comune non potevano essere elargiti compensi a questi signori. Questo è quello che abbiamo fatto e non ho la situazione a oggi, però sicuramente il pregresso che far di ricordare forse su 50-60 mila euro grosso modo adesso a Spagna, sicuramente è stato saldato. Il 2011 non lo conosco, per cui sul 2011 non so essere preciso se è stato saldato o meno. Sicuramente quelli che erano gli anni arretrati, con questa operazione siamo riusciti a incassarli. Ecco, no, vorrei dire una cosa, allora, abbiamo detto più volte, penso che a nessun amministratore piaccia mettere una tassa o far pagare un'imposta, perché sarebbe da sciocchi. Se uno potesse farla meno, sarebbe... E mi preoccupa sentire qualcuno che dice aboliremo l'IMU, perché non sarebbe giusto. L'IMU così com'è non va bene a nessuno e deve essere cambiato, su questo non c'è dubbio, nel senso che l'IMU deve tornare a essere quello che, per quale era nata l'imposta municipale, non deve entrarci lo Stato, ed è questo il grosso errore che è stato commesso con questa con l'introduzione dell'IMU, perché lo Stato, se vuole, dà le imposte per conto suo, non le fa dare a noi, perché noi qui ci stiamo mettendo la faccia anche per scelte non nostre. Dopodiché, francamente, lo Stato ci dava 430.000 euro in cambio dell'ICI che noi non incassavamo sulla prima casa. E di questi 430.000, noi, lo diceva lei, 115 li abbiamo incassati, ne incasseremo 180? Più o meno, perché lui di 115 ha fatto sul 4, per cui arriviamo a 280, facciamo 300, ce ne mancano 135 confronti al trasferimento dello Stato l'anno scorso, che questi 135.000 finanziavano delle spese che si chiamano correnti, non per modo di dire, ma perché sono ricorrenti nel tempo, perché hanno una continuità, e noi da qualche parte questi 135 dobbiamo andare a prendere. vogliamo leggere l'altro dato, noi l'anno scorso abbiamo incassato 850.000 euro di ICI dalle seconde case e dalle attività produttive. Quest'anno stiamo incassandone 700 e passa. Per cui, cioè, noi siamo sotto il gettito dalle previsioni, perché non metterei le mani sul fuoco neanche su questi numeri, francamente. Diciamo, con queste previsioni noi siamo con un gettito ben inferiore a quello che era dell'ICI e non lo possiamo sostenere come bilancio. Ecco perché siamo costretti, non, che sia piacevole, per l'amor del cielo, non lo ritengo, che sia necessario che ci sia una forma di imposta per finanziare i servizi che sono stati a favore dei cittadini, io personalmente la ritengo necessaria e c'è in ogni paese europeo, non è un'invenzione italiana. Ecco, cioè, questo per dire che penso che il referendum può darsi che raccolga la maggior parte di consensi nell'abolizione, però teniamo conto che tolta l'IMU bisogna finanziare con qualcos'altro, perché quando Berlusconi ha tolto l'ICI è costato quasi 4 miliardi all'anno per 4 anni e adesso paghiamo. Per cui dobbiamo avere anche una coscienza della necessità di finanziare, poi sicuramente sprechi, avevo detto che penso sia una parola un po' grossa, sicuramente ci possono essere delle correzioni, ci sono delle voci sulle quali intervenire, abbiamo davanti da qui a fine dell'anno qualcosa come 70.000 euro di obiettivo da tagliare, per cui ci metteremo mano, ma e mi spiace dovermi ripetere, avendolo già detto altre volte, tenete conto che noi è dal 2004 che siamo chiamati a tagliare, poi si arriva a un certo punto che è l'osso da tagliare ed è duro, e questo è il momento, ma non è un problema, e questo non è un problema di Lodivecchio, è un problema che riguarda tutto il mondo degli enti locali, perché purtroppo noi siamo coscienti di essere un po' lontani dal sole e ci scaldiamo meno, e siamo quelli più facilmente penalizzabili per altri motivi, ma dall'altra parte siamo anche quelli più vicini al territorio, per cui abbiamo le richieste più dirette alle quali non riusciamo a dare la dovuta risposta, e questo è un meccanismo che deve essere portato all'attenzione di tutte le forze politiche su quello che deve essere la realtà dei comuni, perché veramente stiamo andando alla spicia dei comuni, e chiudo su questo tema perché mi appassiono come ACL, noi stiamo vivendo una grossa preoccupazione da parte dei comuni piccoli, perché dal 1 gennaio scatterà anche per loro il patto di stabilità e anche quei comuni da 2-3 mila abitanti saranno costretti a rispettare il patto di stabilità. Grazie a Dio per loro non è stato così dirompente come invece lo è per noi già da un po' di anni. No, volevo integrare una roba sulla polizia locale. Non...
40.000 euro di cui accennavo erano stipendi. Anche 7.000 euro di cui accennava della polizia locale non sono aumenti di stipendi, ma sono purtroppo arretrati che dovevamo aspettare delle delibere per formalizzare della posizione, ma sono indennità che non avevamo potuto attribuire al dipendente, ma che erano dovute contrattualmente, quindi quando sono state mature le condizioni, perché erano subordinate a delle decisioni della commissione di valutazione, sono state poi attribuite, ma sempre era un obbligo contrattuale dell'amministrazione.
Ok.
sono... Prego.
Sì, ok. Intanto grazie del...
Prego, consigliere.
Grazie della risposta puntuale su alcuni aspetti che comunque sicuramente, come ho già accennato prima, faremo puntualmente delle analisi per capire, visto che si parlava che la gran parte delle voci che lei diceva facenti parte dell'80.000 euro riguarda appunto l'affitto, noi non siamo di questa opinione, ma comunque lo faremo in maniera più puntuale, giustificandone poi le cifre che saranno sicuramente superiori a quello che il sindaco dice. Però voglio semplicemente, senza fare propaganda politica, visto che l'argomento tocca da vicino tutti, sicuramente la mancanza di introiti è di tutti i comuni, siamo in una difficoltà generale di crisi, però questo mi conforta nel pensare che, siccome appunto lei dice il referendum che viene proposto potrebbe avere risultati positivi, benissimo, io me lo auguro, me lo auspico, mi piacerebbe anche che il sindaco e tutti quanti, indipendentemente dall'appartenenza politica, facessero anche riferimento a una cosa che fa parte della proposta, non è solo un'abolizione dell'IMU tu cure e basta. Vi invito anche a informarvi sul fatto, che vi aspettiamo a firmare, sul fatto che nei territori di comuni come quelli di Vesto, la provincia di Lodi e tanti altri che sono virtuosi, la proposta è anche quella di chiedere a tutti quanti e al governo di mantenere sul territorio il 75% delle risorse, quindi questo va sicuramente nella riduzione di problemi legati proprio ai mancati introiti, quindi non è solo un fatto di IMU, l'operazione politica che si sta facendo e speriamo condivisa da tutti, non soltanto da un movimento politico, deve essere analizzata, perché ripeto, là dove i territori si sono sempre adoperati per far funzionare le macchine amministrative hanno il diritto di mantenersi le proprie risorse, cosa che oggi, fino ad oggi, non è accaduto. Quindi questo è un messaggio che deve passare da questo Consiglio Comunale, ma da tutti i cittadini, affinché non sia solo un ragionamento di IMU che oggi stiamo discutendo, ma di risorse delle nostre città e dei nostri territori. Grazie.
Consigliere Torriani.
No, niente, volevo far notare al consigliere Locatelli che ha cercato di dipingere questa amministrazione come un'amministrazione di sprecone, e ho fatto qua davanti il documento che qualche settimana fa c'è stata una riunione tra le associazioni dei commercianti, degli industriali di Lodi. Ecco, io le leggo quello che dice Mauro Sangalli dell'Unione Artigiani, dice che ci sono alcuni comuni che hanno l'IMU particolarmente alta, tra cui Casal Pusterlengo, che è amministrato dalla Lega Nord. Quindi sono andato a vederne la delibera IMU di Casal Pusterlengo, c'era proprio qui davanti, e l'IMU di Casal Pusterlengo è 0,96, quindi ben più alta della nostra. Quindi, allora, i casi sono due: o anche il comune di Casal Pusterlengo e i leghisti di Casal Pusterlengo sono dei grandissimi spreconi, peggio di noi perché hanno l'aliquota più alta, oppure quello che credo io è che anche a Casal Pusterlengo sono molto in difficoltà. Le ricordo anche che anche a Casal Pusterlengo stanno cercando di alienare dei beni pubblici, se non ricordo male stanno cercando di vendere una farmacia comunale, quindi lei capisce che le strategie diciamo finanziarie dei comuni sono quasi tutti uguali e indicano che appunto c'è una stretta troppo forte da parte dello Stato verso gli enti locali.
Tutta sua personale, perché di Casale dovrebbe informarsi meglio. Se l'azione di scelta dell'IMU è quella, lei ha fatto due esempi, si è dimenticata di un terzo: i conti lasciati dalla precedente amministrazione. L'ho detto anche prima, forse non è stato attento.
Penso che ognuno abbia la motivazione, però la sostanza è che chiedono 0,96 alle stesse attività produttive a cui noi chiediamo 0,90. Poi i motivi per cui nasce la necessità possono essere diversi, però mi pare. Consigliere Cessi.
quando il consigliere Locatelli ha snocciolato certe cifre di 80.000 e i 90.000 euro, mi ero un po' allarmato, perché dico, se fosse vero una cosa del genere, io mi sarei trovato in grossa difficoltà. Visto dopo l'intervento del sindaco, che ha chiarito come stanno le cose, non è che questi mi sollevi, perché come diceva prima il sindaco, è sempre brutto mettere le mani nelle tasche dei cittadini, specialmente in questo momento. Per quanto riguarda il discorso dell'IMU, la nuova tassa che è stata introdotta adesso, io sono d'accordo con Lucatelli, ci sarebbero tanti referendum da fare per abolire un po' di pressione fiscale in questo benedetto paese, perché incentiverebbe un po' le aziende, sarebbe un incentivo di qualche azienda tornasse in questo benedetto paese a produrre, perché io ho fatto 5 anni fa, io ho fatto il sito e ci ritorno a picchiare, perché è inutile che noi stiamo qua a scannarci fra di noi, ma se la gente a fine mese non ha in tasca i soldi e gli rimane qualcosa dello stipendio, questa benedetta economia non riprenderà mai. Io sono del parere che questa non è una crisi passeggera così, ma è una crisi strutturale voluta appositamente dalle multinazionali, dalla globalizzazione. E io dico e concludo che noi abbiamo una pressione fiscale troppo alta e chiunque sia a amministrare in questo momento sarà molto dura, molto difficile. Purtroppo non c'è altra soluzione che quella che ha detto il sindaco: se si vuole tirare avanti bisogna mettere ancora le mani nelle tasche dei cittadini, e andiamo avanti così, sperando che quando si andrà a votare venga fuori qualcosa di buono, che si riesca finalmente a fare veramente una politica del lavoro. Questo è il mio augurio.
Grazie consigliere Cessi. Ci sono altri interventi? Consigliere Nicoletti.
Sono veramente in difficoltà ad esporre quello che vado a dire e spero di essere anche abbastanza chiaro. Nella precedente seduta noi abbiamo votato a favore delle aliquote previste ed applicare sul nostro territorio per l'IMU. Ne avevamo parlato assieme, quindi avevamo esaminato le varie problematiche e alla fine eravamo anche d'accordo, tanto è vero che abbiamo votato a favore. Questa sera ci troviamo veramente in seria difficoltà, perché, come ha detto prima il signor sindaco, il problema del tagliare, si riversa anche sulle famiglie, sulle imprese, non è soltanto a livello delle istituzioni. Quindi se i sacrifici devono essere fatti, bisogna che vengano fatti da tutti i componenti che formano l'unità. Quindi non solo una parte e qualcuno resta privilegiato per n motivi e si continua poi a privilegiarlo solo perché è preferibile andare a toccare altre casse o altri gruppi del territorio. E in questo caso, guarda caso, si va a toccare proprio le attività produttive, che sono quelle che stanno cercando oggi di far fronte alla crisi che abbiamo. Una crisi che lo sapevamo già da qualche anno, quindi chi è stato accorto ha preso i provvedimenti in tempi opportuni per poter cercare di traghettare, non sappiamo fino a quando, perché io sono convinto che anche il 2013 e il 2014 ci riserverà ancora tempi duri per noi e per le famiglie, in questo caso per le imprese, e quindi anziché dare una mano a venirne fuori e quindi se non altro a far capire che gli siamo vicini, ci andiamo a toccare. Tagliare poi secondo me non è aumentare, tagliare vuol dire togliere qualcosa di superfluo a cui si può andare incontro. E in momenti difficili si possono tralasciare alcune cose che andrebbero fatte o possiamo auspicarci di fare e possiamo rinviare a tempi migliori. Quindi questo, secondo me, non si è voluto, non si è potuto fare da parte della Giunta. Non è solo così da dire senza poi entrare nel pratico, anche se noi non dovremmo preoccuparci, perché fino a prova contraria non siamo noi ad amministrare. Noi veniamo chiamati solo quando la Giunta è in difficoltà per cercare di dare una mano e scoprire un attimino quello che sta succedendo. Ma poi per il resto, come più volte abbiamo avuto modo di dire, siamo messi nel dimenticatoio e quindi siamo lì solo per prenderne atto. Io non ho capito tanto bene questa sera i 90.000 euro del quarto lotto, del terzo spostamento, del primo o dal secondo lotto al terzo, però dico che se in un momento ho serie difficoltà e ho un avanzo da una parte, me lo tengo ben caro e non vado a darlo sull'altra parte solo per il fatto, per il gusto di poter dire tanto avanzavano di là e li sto mettendo da questa parte. L'altro aspetto, sempre per far vedere il concetto di accortezza che bisogna utilizzare, perché se io tanto mi rivolgo agli altri, mi faccio dare soldi di più, che me ne frega, io vado avanti continuamente a gestire con la facilità con cui ho gestito anche in passato, sto gestendo. E non ci avevo pensato, ma stasera il signor sindaco mi fa pensare. L'altra volta ne avevamo parlato sul discorso del bocciodromo. È vero che si è ritenuto opportuno di fare un intervento, però mi chiedo, il progettista, colui che stava facendo l'accordo, in quel momento lì, possibile che non poteva pensare a una necessità come questa? Perché non c'è solo il bar, ci sono i frequentatori, vengono fatti ci sono atleti, ci sono delle gare. Oggigiorno lo sappiamo benissimo, dove ci sono complessi sportivi, devono essersi rispettate dei servizi che abbiano determinate requisiti tecnici. Quindi è in quel momento che bisognava essere attenti. Quindi l'attenzione, secondo me, deve essere fatta, soprattutto in questi momenti, perché risparmiare 10.000 euro da una parte, 5.000 dall'altra, 3.000 dall'altra, alla fine sono somme che vanno a fare un certo cumulo. Il libro di Lodivecchio, la rivisitazione del libro di Lodivecchio, è proprio necessario in questo momento? Sono altri 11.000 euro solo di impegno alla persona che deve farlo, poi c'è più la stampa. È vero che ci sono altri che se li stanno dando, però, voglio dire, se sono soldi che si possono utilizzare oggi per andare incontro alle esigenze della cittadinanza, io personalmente aspetterei tranquillamente ad andare incontro alle necessità della popolazione e poi il libro lo faremo tra qualche anno, quando l'economia comincerà a riprendersi. Molto probabilmente si potrà fare ancora meglio, potrà essere ancora più aggiornato e via discorrendo. Magari contribuiremo tutti, la cittadinanza perché può avere qualche soldo in più e le attività produttive perché se si riescono a tirar fuori da questa crisi, sicuramente a beneficiarne sarà anche l'amministrazione comunale. Potrei citarne ancora altre, perché effettivamente, non so, la lapide al monumento sarà costata qualcosa, anche 10 euro, se non è stata regalata in cambio di qualcosa, però sono sempre sprechi, secondo noi, che in un momento come questo andrebbero un attimino rivisitati, tenendo conto che a noi fa piacere che sia stata messa la lapide, perché in questo consiglio, in questa sede, abbiamo cercato, a partire da noi, il fatto del recupero, dell'importanza delle lapidi. Certo, non pensavamo a quelle dei viventi, pensavamo solo a quelle storiche, però vediamo se effettivamente sono altre servite come scuola, perché oggi la vediamo bella, quando passiamo la possiamo ammirare e quindi siamo felicissimi. Grazie.
Prego. Ci sono altri interventi? Vabbè, no, solo giusto perché
Appare prima di tutto la lapide ha un significato storico, perché con la cappellina ha quattro altre lapidi e leggendo queste lapidi si ricostruisce la storia di quella cappella. Essendo stata completamente rifatta, era opportuno non solo mettere questa lapide, che non è costata nulla, per continuare a leggere cosa è avvenuto. Cioè la lapide che ricorda che la banca Santina Borra Felice l'aveva ristrutturata nel 57, cioè nel 86, cioè nel 1604, e è una lettura storica di questa, cioè aveva una logica, non era a sé stante. Il libro, non so, cioè è evidente che ognuno ha la, può interpretarlo come meglio crede. Io ritengo che dopo 25 anni che è stato fatto l'ultimo libro di vecchio sia necessario, per una città che ha 2500 anni di storia, aggiornarlo ad oggi. E rientra in un percorso che è iniziato con la mia lezione nel 2004. Io non voglio stare lì a ricordare tutte le tappe, però c'è una serie di iniziative, di attività rivolte al recupero e la valorizzazione della storia di Lodivecchio, all'interno del quale rientra anche la realizzazione di un libro che, ripeto, è 25 anni che è stato fatto l'ultimo, soprattutto perché non viene fatto con fondi di bilancio. Allora, io non è che voglia dire, però ci vuole un po' di voglia e un po' di capacità di andare a cercare anche soldi ad altri, e quando uno li ottiene li destina alle cose in cui crede. E questo è quello che sto facendo, che stiamo facendo con il libro di Lodivecchio. Non incide sulle spese correnti, non incide sulle spese in conto capitale. Poi posso capire e può essere anche appetibile mettere in discussione il momento, vi dico solo che l'idea del libro è partita da 5 anni fa e si sta realizzando nel corso di questi anni. Ci vorrà ancora un anno probabilmente per poterlo vedere. Io spero che tutti contribuiamo a questa cosa, perché sarebbe interessante e importante che una partecipazione a un aggiornamento della propria storia, soprattutto dagli anni 70 a oggi, che è la parte che più manca. E avrà anche un capitolo che sarà redatto dalla Stefania Iorio, che è la funzionale sovrintendente ai beni archeologici, che ripercorrerà un po' il percorso di questi ultimi 30 anni di scavi a Lodivecchio. Beh, questa era un'educazione del libro, però mi pareva opportuno darla. Se ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione. Allora, la votazione, punto 3, l'ordine del giorno, rideterminazione aliquote IMU di cui l'articolo 13, comma 6, decreto legge 201 del 2011. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Tre contrari. Sugli equilibri di bilancio, se avete bisogno di ulteriori precisazioni, se no erano quelle che ci sono servite per introdurre il tema dell'aumento IMU, perché è una conseguenza dell'analisi degli equilibri di bilancio. Se non
non ritenete di aver bisogno di ulteriori informazioni, possiamo passare alla votazione del punto numero 4 all'ordine del giorno, bilancio e previsione esercizio finanziario 2012, stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari. Salvaguardia, articolo 193, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Chi vota a favore può alzare la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? 3. Grazie. Punto 5 all'ordine del giorno. Determinazione in merito all'applicazione di interventi straordinari di quella legge regionale 13 marzo 2012 numero 4. Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica. Allora, come ricorderete, la legge 13 del 2009 aveva introdotto quello che poi è stato definito il piano casa della regione Lombardia. E la efficacia di quella legge è cessata il 15 di aprile del 2011. Ora la regione, con legge numero 4 del 13 marzo 2012, ha riapprovato alcune misure contenute in questo piano che a casa, denominando le norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Questa norma nasce per una razionalizzazione del patrimonio edilizio e una maggior valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, e dà la possibilità ai comuni di individuare alcune zone o alcuni ambiti dove questa normativa non si possa applicare, ovvero consente un paio di scelte che stanno in capo al comune. In particolare noi abbiamo riproposto questa delibera sulla falsariga di ciò che avevamo già fatto con la delibera 49 del 29 settembre 2009. Anche in quella sede avevamo escluso la zona A o nucleo di antica formazione dall'applicazione di queste norme perché potevano rompere un disegno edilizio che invece è meglio che rimanga tale. Oltre alla zona A abbiamo escluso la fascia di tutela ambientale lungo i corsi d'acqua e quella parte di nuova edificazione che si trova sulla via Fregoni per una maggior tutela della basilica. Mentre per quanto riguarda la zona delle attività produttive, dove è possibile fare un aumento fino del 10%, fino a un massimo di 500 metri quadri sull'esistente, abbiamo ritenuto di escludere dall'applicazione la nuova parte che era denominata comparto Z, per cui per intenderci dove c'è la Lidl. Questa parte viene esclusa dall'applicazione. L'altro elemento di cui c'è facoltà per il Consiglio Comunale di introdurre è quello di riconoscere un premio del 5% per la sostituzione del patrimonio edilizio esistente in caso di applicazione di interventi per il risparmio energetico. sostanzialmente il deliberato riconferma la volontà già espressa nel 2009 in sede di legge sul piano casa, come abbiamo detto, escludendo le zone A, la fascia lungo via Fregone, poi nella cartina allegata erano colorate per evidenziarle meglio, e per la zona D di applicare questa possibilità di aumento solo sulla, tra virgolette, vecchia zona industriale, escludendo il comparto Z. Queste sono le scelte che sono in capo al Comune. C'è un'altra possibilità che abbiamo interpretato debba essere espressa di volta in volta quando c'è una richiesta, cioè è possibile permettere l'aumento fino a 100 metri cubi per quelle abitazioni dove ci sia necessità di adattamento per una persona disabile. L'abbiamo letta e riletta e ci è sembrata non una norma di carattere generale dove si possa dire sì o no, ma una norma verso la quale saremo sicuramente accoglienti, però che il Consiglio Comunale sarà chiamato ad attivare volta in volta si verificasse la situazione. Ecco, questo è il contenuto della proposta di recepimento del piano casa, per cui lascerei, sto guardando se ho dimenticato qualcosa, mi pare di no, lascerei la parola ai consiglieri. Consigliere Locatelli.
Grazie. L'argomento è evidentemente di interesse particolare perché è legato al PGT che stiamo naturalmente predisponendo, su cui abbiamo già lavorato tutti quanti, comprese le osservazioni, e quindi ci apprezzeremo appena il sindaco sarà pronto, diciamo così, ad approvare eventualmente in via definitiva. Volevo fare due domande prima di tutto, in merito a questa determinazione, se in questo frangente, in questo periodo, viste le già attuate, comunque probabilmente inviate i pareri da parte degli enti che devono fare le osservazioni, se recepisce già questi pareri anche in merito a questa determinazione oppure no, e se la domanda che volevo fare era legata anche al piano casa, cioè il discorso che riguarda sostanzialmente l'iter. Nei vari punti riguardanti il documento della Regione Lombardia si fa riferimento a una serie di date che devono essere rispettate per poter divenire alla... Allora, a me ha colpito molto, e chiedo a questo punto un parere al sindaco e alla giunta, cioè vedo in due istanze, precisamente alla seconda pagina e alla quarta credo, comunque si fa riferimento a dei presupposti. Per individuazione di questi parametri è necessario rispettare la data del 30 settembre. Allora, oggi noi siamo al 3 di ottobre, quindi per quanto io possa capire, probabilmente abbiamo già superato i termini ultimi, quindi com'è possibile far passare da questo Consiglio Comunale questi ambiti? Quindi siamo, secondo me, in ritardo, perché mi sembra che la Regione Lombardia sia molto chiara per quanto riguarda l'ampliamento dei fabbricati, specificatamente negli ambiti di edifici industriali e artigianali, e poi anche per quanto riguarda quelli alberghieri, che probabilmente toccano un po' meno lo diverso. Quindi, onestamente, mi chiedo e vi chiedo questa sera se è possibile fare questo passaggio, visti i presupposti che mancano sostanzialmente. Ecco, poi direi quello che mi interessava maggiormente è sapere dal sindaco se appunto sono stati recepiti questi pareri, provincia e regione, e se ci può anticipare eventualmente, visto che questo innesca tutto un processo di analisi del piano regolatore, se la giunta e il sindaco intende comunicarci eventualmente quando sarà maturo il tempo per approvare il piano. Grazie.
Allora, sì, in effetti la legge regionale parla del 30 settembre. La scelta è stata quella di portarla comunque in consiglio perché è una riproposizione della delibera del 2009, cioè questa legge dà la facoltà di modificare quella che era la delibera del 2009 delle esclusioni, per cui anche se il termine non è tassativamente rispettato, la sostanza non cambia, nel senso che se anche noi non dovessimo approvare questa delibera questa sera, trova ancora vigore la delibera del 2009. Visto che alcune cose sono state modificate, ad esempio l'ampliamento sulla zona industriale non era prevista nella delibera del 2009, però questa l'ha prevista e ci sembrava opportuno portare a conoscenza del Consiglio quali sono gli elementi che vanno a incidere sulle scelte che andiamo a operare. Per quanto riguarda le zone, sostanzialmente non cambia nulla perché è la stessa riproposizione della perimetrazione del 2009. Tutto qui. Il discorso delle strutture alberghiere, abbiamo ritenuto opportuno non recepire la possibilità di ampliamento perché già quelle che ci sono hanno difficoltà ad essere utilizzate, per cui pensare di concedere la possibilità di un ulteriore ampliamento non ci sembrava nelle corde di questa scelta, per cui è vero, sì, la delibera andava adottata entro il 30 settembre, è altrettanto vero che nella predisposizione delle zone in cui si esclude l'applicazione della legge non cambia niente perché diamo continuità alla scelta del 2009. Sul PGT lo sapete tutti che è stato espresso il parere sia della regione che della provincia, ARPA, ASL e quant'altro, ci sono una quarantina di osservazioni totali, la provincia si è espressa una decina di giorni fa, la regione altrettanto, per cui dateci il tempo di leggerla, sicuramente per fine anno approveremo definitivamente il piano di governo del territorio, questo è l'unico traguardo che mi sento di mettere come paletto certo, vanno analizzate le osservazioni sia che sono pervenute dai privati sia quelle più tecniche dell'ASA, dell'ARPA, sia quelle delle province, perché alcune sono orientative, altre sono prescrittive, per cui nella prescrizione l'ente ha un proprio potere di imposizione, su quelle orientative è un'espressione di una visione che non necessariamente dovrà essere condivisa. Per quanto riguarda la regione, sicuramente la roba più prescrittiva, ma ne parleremo sicuramente quando affronteremo le controdeduzioni, è l'imposizione di includere l'ampliamento della quarta corsia dell'autostrada, cosa che noi volutamente non abbiamo fatto nell'adozione, perché in sede di valutazione ambientale strategica, nelle due conferenze di valutazione ambientale strategica, il Comune di Rovigo prima ha espresso delle perplessità, delle richieste, eccetera, non sono state accolte, nella seconda riunione ha espresso un parere negativo all'ampliamento della quarta corsia,
cosa che non è richiesta dalla legge, a nostro parere, per cui sicuramente lascerà il tempo che trova, e questa ci aveva portato a non includerla nell'adozione. L'approvazione, è evidente che la nostra responsabilità ci porterà ad includerla come ci viene richiesto, però penso che sarà anche il luogo per riflettere su cosa rappresentano queste infrastrutture che ci vedono passare davanti dei treni, delle auto, senza alcun beneficio e con molti costi. Quello che ci chiedeva era: riduceteci i costi. Non siamo molto stati sentiti, però ripeto, poi avremo modo di approfondire il tema, perché vorrei ricordarvi che noi siamo ancora in attesa che la TAV collaudi le opere di mitigazione, per cui abbiamo un'opera dove transitano da 2 anni i treni, che non conosciamo ancora se le ricadute erano quelle attese, e ne aggiungiamo un'altra sulla quale si ripercuoteranno gli stessi problemi, rumorosità, inquinamento e quant'altro. Però, ripeto, è nel potere della Regione, perché questo era il motivo a cui abbiamo mandata, ci ha chiesto di farlo, probabilmente ci adatteremo, però penso che il Consiglio in quella sede vorrà sottolineare ulteriormente la gravità della situazione nel nostro territorio, racchiuso tra delle vie di comunicazione piuttosto pesanti dal punto di vista sia rumorosità che di inquinamento atmosferico. Per cui l'obiettivo è per fine anno di approvarlo definitivamente. Adesso inizieranno i tecnici a analizzare prima le osservazioni APA e AS, che sono quelle più prettamente tecniche, poi arriveremo alla valutazione delle osservazioni. Alcune sono pertinenti, altre non saranno pertinenti, però è una cosa che vedremo al momento opportuno. Ci sono altri interventi? Possiamo mettere in approvazione il punto 5 all'ordine del giorno. Determinazione merito all'applicazione degli interventi straordinari di quella legge 13 marzo 2012 numero 4, norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica edilizia. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Grazie. Punto 6 all'ordine del giorno, approvazione definitiva dell'allegato energetico regolamento edilizio. Lascio la parola al vice sindaco.
Sì, voglio ricordare al Consiglio Comunale che con la deliberazione numero 2 del 2 aprile del 2012 avevamo adottato la procedura per l'allegato energetico al regolamento edilizio comunale. Successivamente, in data 7 giugno fino al 22 giugno, era stato pubblicato sull'albo pretorio e sul sito internet, e con l'invito per gli interessati, diciamo, a presentare eventuali osservazioni. In questi 15 giorni non sono pervenute osservazioni, in questi 15 giorni di pubblicazione, e nel contempo, in data 7 giugno, è stato trasmesso l'allegato energetico regolamento di diritto comunale all'ASL per il proprio parere di competenza. E la risposta dell'ASL, che è stata recepita poi successivamente appunto alla valutazione, in data 5 luglio per la precisione, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole all'adozione dell'allegato energetico, a firma del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica, che è il dottor Cesare Rusca, confermando appunto il rispetto delle leggi vigenti per quanto nell'ambito della sicurezza, oltre che dell'allegato energetico. Quindi voglio ricordare che l'allegato energetico integrava le disposizioni del regolamento edilizio per conseguire un risparmio energetico ad un uso razionale dell'energia e responsabili delle fonti di energia, finalizzato alla promozione anche delle fonti rinnovabili. C'era una parte prescrittiva che riguardava appunto gli edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione, e c'era una parte invece indicativa nelle quali venivano dati dei consigli su come attuare, diciamo, l'attività di risparmio energetico. Direi che altro da aggiungere non c'è, quindi si mette in delibera l'approvazione definitiva dell'allegato energetico al regolamento di diritto comunale.
Possiamo, è un'approvazione definitiva per cui possiamo metterlo in votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Punto 7 dell'ordine del giorno, esame e approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale in sede di emissione dell'ordinanza e ingiunzione di pagamento ai sensi della legge 689/1981. Lascio la parola all'assessore Bertani.
Nel regolamento forniamo delle linee guida specifiche di dettaglio agli uffici e ai dirigenti responsabili del servizio che debbono adottare le ordinanze e ingiunzioni di pagamento. Gli enti locali, fra cui il nostro comune, sono competenti ad adottare le sanzioni amministrative nel caso di violazione o dei regolamenti comunali oppure anche di leggi. Nel caso di emissione di accertamenti di questo tipo di violazione, la sanzione amministrativa può essere o pagata immediatamente dal trasgressore, e quindi qui nulla impone questo regolamento, oppure nel caso di violazione che però non vengono poi oblate, cioè pagate, oppure vengono impugnate con dei ricorsi amministrativi, la legge di riferimento, che è la legge dell'81-689, lascia la discrezionalità agli uffici nell'applicare poi le sanzioni nel caso di rigetto del ricorso piuttosto che nel caso di mancato pagamento. Ed è proprio qui che incide questo regolamento, cioè questa legge non detta dei principi di orientamento specifici per gli uffici e quindi fra un minimo ed un massimo editale la discrezionalità amministrativa è abbastanza ampia. In questo caso invece, in ottemperanza ai principi di trasparenza, noi abbiamo indicato delle linee guida per gli uffici che sono fondamentalmente quelle che incontriamo poi nei vari articoli, quindi nell'applicazione fra minimo e massimo si tiene conto della recidiva, cioè della pluralità di trasgressione dello stesso tipo, della personalità del trasgressore e gravità della violazione, quindi ci sono poi contemplate tutte le possibili ipotesi che si possono verificare, ma fondamentalmente in questo modo, nell'ambito comunque di sanzioni già predeterminate dalla legge, gli uffici avranno così modo di adottare con criterio univoco e secondo un principio di ragionevolezza dei provvedimenti sanzionatori omogenei. Se ci sono, non vi tedio, gli articoli sono 5 articoli, non sto qui ad annoiarvi, sono ora tarda, però è abbastanza tecnica la materia, però è tutto quindi scritto. Se ci sono comunque domande sono qui, rispondo.
Ci sono necessità di chiarimenti, di approfondimenti? Consigliere Locatelli.
Chiarimenti, assessore, grazie. Chiesto. Allora, mi scuso anche dell'ignoranza in questo senso sulla materia. Argomenti di questo tipo credo di non ricordare di averne analizzati nel corso di questi anni in Consiglio Comunale. Allora, chiedo all'assessore, questo regolamento è nuovo, si rifà una legge di una certa data, ma volevo capire se è nuovo o se esisteva già.
Allora, non esiste.
Le faccio le altre domande, scusi, così almeno poi risponde a tutto. Questo è uno. Immagino che vi sia una ragione per cui in questo momento specifico e non altri vi sia la necessità, la richiesta da parte della Giunta di decidere di mettere in campo questo regolamento, che sicuramente è condivisibile, ma naturalmente negli ambiti precisi degli articoli non mi addentro nemmeno io, perché però immagino e credo di aver capito che si cerca anche di aumentare, oltre a farlo diventare più disciplinato e serio, si cerca di far così, di far cassa, se mi permettete, quindi di chiedere eventualmente con questo regolamento la possibilità di poter introitare più soldi nelle casse del comune sulle sanzioni. Mi corregga comunque se sbaglio. E l'altra domanda è se è possibile avere dall'assessore un elemento in merito alle sanzioni che sono state date nel corso dell'anno, cioè se ci sono dei dati precisi in merito all'introito su queste sanzioni. Non so se sono stato chiaro, ma giusto per capire bene quali sono gli obiettivi di questo regolamento, insomma.
Allora, no, questo è un regolamento nuovo. Allora, le sanzioni di cui parliamo sono tutte le sanzioni che di competenza comunale, escluso quelle del codice della strada, cioè i verbali che possono elevare i nostri uffici, quindi mi viene in mente le violazioni edilizie, piuttosto quelle al commercio, o anche quelle, le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco. Queste, diciamo che solo in questi ultimi anni i comuni hanno cominciato a dotarsi di questo tipo di regolamento, perché in realtà esiste questa legge, la 689/81, che è la legge quadro di depenalizzazione, che prevede il procedimento, solo che questa legge stabilisce che gli uffici possono applicare nell'ambito della discrezionalità amministrativa delle sanzioni che vanno da un minimo, in questo caso di 25 euro a 500 nelle varie materie. E è una legge molto, molto vecchia, siccome poi nel corso degli anni sono stati introdotti dei principi di trasparenza, di ragionevolezza amministrativa, molti comuni si sono dotati di questo tipo di regolamento per fornire ai dirigenti e ai responsabili dei parametri. Per cui, tanto per fare un esempio, nel momento in cui un cittadino dovesse impugnare un verbale per la trasgressione delle norme in materia di rifiuti e il ricorso dovesse essere non accolto, gli si deve applicare la sanzione. Quindi il problema era che tipo di sanzione, applico il minimo, applico il massimo, applico la metà, come mi oriento. Quindi si è adottato un criterio, una sorta di indici che poi sono quelli che non abbiamo inventato niente, sono applicati un po' in quasi tutte le amministrazioni, che erano quelli di cui vi parlavo prima, cioè la gravità, piuttosto che la recidiva, cioè se questa persona ha già commesso violazioni di questo tipo, e viene valutata anche la condizione economica, purché sia giustificata, cioè fra minimo ed il massimo. Ed è un'esigenza che gli uffici sentono, perché altrimenti è proprio lasciato alla discrezionalità del singolo funzionario. Quindi non è un'esigenza di fare cassa, perché forse senza questo regolamento si poteva applicare sempre il massimo piuttosto che la misura media, e invece così stabiliamo dei criteri, come per esempio, non so, il doppio del minimo o il terzo del massimo, la sanzione più bassa aumentata magari del 10% nel caso di seconda sanzione. Cioè diamo delle griglie in modo che nulla sia lasciato al caso. Mentre per quanto riguarda i dati delle sanzioni, credo, quelli no, in questo momento non li so di se. Delle varie tipologie di sanzioni non sono in possesso in questo momento.
45.
Ma stiamo parlando delle, di quelle di quali? Della polizia locale, cioè quelle non sono contemplate in questo regolamento, cioè si parla degli altri uffici, no? Quelle della polizia locale sono sui 45, sì, sì, ma non sono in questo caso queste, perché non sono fuori il codice della strada.
Una domanda, approvato questo regolamento è praticamente direttamente attuabile da, da subito, da questa
sì,
sera?
Sì, credo, credo di sì. Immediatamente esecutivo.
Immediatamente esecutivo.
Sì.
Sì. Sì, sì, sono immediato esecutivo.
Sì, si è esaurita la discussione, possiamo mettere in approvazione il punto 7 dell'ordine del giorno, esame approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale in sede di emissione dell'ordinanza, ingiunzione e pagamento ai sensi della legge 689 del 1981. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Grazie. Vi chiedo ancora una votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore dell'immediata esecutività dell'atto alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Grazie. L'ultimo punto all'ordine del giorno è stato inserito, anche se il Consiglio Comunale non ha una competenza, o almeno la legge non gli dà una competenza di espressione ai fini del riordino delle province. Voi sapete che le province sono nel mirino soprattutto dell'opinione pubblica da un po' di tempo. Il decreto Salva Italia aveva già provveduto ad escludere, a eliminare la giunta provinciale, dicendo che gli organi della provincia sono il presidente e il consiglio provinciale. Successivamente, con la standing review, è stata introdotta inizialmente la soppressione di alcune province, poi in sede di conversione nella legge questa soppressione è diventata riordino delle province italiane. Lo stesso ministro non ha nascosto che il fatto di aver inserito all'interno della standing review questa decisione è da leggersi sulle necessità di risparmio che deve conseguire la pubblica amministrazione. Voi avete visto, avete seguito che c'è stato un dibattito sia all'interno delle istituzioni sia sul cittadino, al quale hanno partecipato anche singoli cittadini e organizzazioni sindacali o di categoria, e dal quale sono emersi diversi scenari, diversi indirizzi e molte critiche. La critica è stata unanime da parte di tutte le forze politiche per quanto riguarda le modalità con le quali si è introdotto il riordino delle province, perché è una modalità che, contrariamente a quanto prevede anche la Costituzione, non prevede di consultare i comuni e concede un tempo brevissimo per arrivare a formulare le proposte. È un'azione, quella del riordino delle province, che penso che tutti sentiamo, ma più che un riordine delle province, un riordino della pubblica amministrazione. In questo senso è chiaro che va rivisto l'impianto dello Stato per conoscere prima quali sono i poteri e i compiti dei vari organismi per poi arrivare a una ridefinizione dei confini anche geografici. Il codice delle autonomie va in questo senso, perché parte dal presupposto di dire tu Stato che in quale materia hai una competenza esclusiva, tu Regione cosa devi fare, e poi scendi alle province e ai comuni. Allora, detto così, è bella, sembra semplice, in realtà il Parlamento su questa roba qui non è mai riuscito a trovare una posizione politica che potesse riordinare l'intero Stato applicando questi principi che sono sacrosanti, perché francamente di una regione che dà il buono libri o della provincia che si occupa del sociale ce n'è poco bisogno, c'è bisogno di una regione che legifera, di un comune che abbia la competenza esclusiva su alcuni temi come possono essere quelli sociali, perché conosce meglio la situazione del proprio territorio. Questa è una critica che è stata sollevata da più parti, praticamente unanime. Noi abbiamo avuto un paio di incontri, il primo organizzato dall'Associazione Comune Lodigiano il 24 luglio, e uno successivo ai primi di settembre su chiamata della provincia di Lodi. In quella sede c'è stato un'espressione di preferenza, dovendo necessariamente scegliere quali confini futuri si vogliono, c'è stata una preferenza verso l'aggregazione di Lodi e Cremona. Questo per due motivi: innanzitutto perché territorialmente c'è una vicinanza, secondo perché tutte e due le province non hanno i requisiti per avere una propria vita autonoma, e questo mette tutte e due in una posizione di forza o di debolezza per contrastare la nascita di una nuova provincia che Cremona senza Lodi non può fare, Lodi senza Cremona non può fare. L'altro aspetto riguardava Pavia, che però si è defilata dall'assumersi altro territorio oltre ai problemi del Pavese, che con Oltrepò e con la parte di Gevanese ha già delle problematiche. Per cui questa è stata la posizione che la delegazione lodigiana ha portato al Consiglio delle Autonomie Locali una quindicina di giorni fa. La quadratura del cerchio non dipende da noi, la tempistica che c'era stata data è stata piuttosto stringente, nel senso che entro 70 giorni dall'approvazione e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera governativa che stabiliva i criteri, che vi ricordo erano quelli dei 350.000 abitanti e 2.500 km² di territorio, i consigli autonomie locali dovessero esprimersi. Questa scadenza era il 2 ottobre, ieri. I consigli autonomie locali, devo dire molto responsabilmente, perché si trova ad avere dei problemi non del tutto risolti, però molto responsabilmente ha saputo licenziare la propria proposta. Questa proposta, come sapete, prevede l'unione della provincia di Lecco, Varese e Como, le tre province di Bergamo, Brescia e Pavia rimangono invariate, l'accorpamento di Lodi e Cremona e la deroga per le province di Sondrio, Mantova e Monza. Il passo successivo deve avvenire entro 20 giorni e la Regione entro il 22 di ottobre deve esprimersi su questa proposta, deve inviarla al Governo. Questa è un po' la situazione ad oggi. Mentre su Sondrio problemi non dovrebbero essercene, perché anche a livello governativo c'è un'apertura nel concedere la deroga a quelle province esclusivamente montane, che sarebbero tre in tutta Italia, qualche dubbio personalmente ce l'ho sul discorso della deroga a Mantova, alla quale mancano solo 150 km quadrati, mentre su Monza probabilmente gioca una contraddizione nei termini della legge, nel senso che la legge istituisce anche le città metropolitane. Le città metropolitane in questo momento sono esclusivamente le ex province, per cui la provincia di Milano diventa città metropolitana, ma la legge concede un anno di tempo per definirne i confini. Penso balzi all'occhio di tutti l'assurdità di una città metropolitana che include Calcio Lombano ed escluda Monza, per cui probabilmente ha giocato questo elemento di dare continuità alla provincia di Monza in attesa di definire l'area metropolitana, presumo. E tutto sommato avrebbe anche un senso logico. Io personalmente ho dei dubbi che Mantova possa così facilmente avere la deroga, perché l'intenzione espressa dal ministro Patroni Griffi era stata quella di non concedere deroghe, e se in Lombardia viene data la deroga su Mantova lo scenario in tutta Italia potrebbe essere abbastanza dirompente, e con l'obiettivo di eliminare 55 piuttosto che 60 province difficilmente verrebbe raggiunto. Però questo al momento è una posizione condivisa di andare a proporre queste tre deroghe e questi accorpamenti. Il tema vero che ci riguarda è di due tipi: uno politico, nel senso che noi andremo a fare delle province con 200 rotte comuni, con 2500 km quadrati, dove non c'è un organismo giunta, un esecutivo, e c'è solo un presidente che in questo momento è un amministratore di qualcos'altro, perché col decreto Salva Italia e con la successiva Standard Review la provincia diventa ente di secondo livello, vuol dire che non ha più un'elezione diretta del proprio presidente, del proprio consiglio, ma è l'espressione delle amministrazioni che fanno parte di quei confini geografici. È un'assurdità che penso anche il governo si renda conto che debba essere modificata. Pensare che il sindaco di Cremona, per dire una roba, possa fare anche presidente della provincia, francamente diventa difficile immaginarlo in tempi di conoscenza di tempo e di relazione. L'altra cosa che sicuramente questo riordino determinerà sarà quella che ci restituirà una provincia che è un qualcosa di diverso da quello che noi abbiamo conosciuto finora. La provincia conosciuta finora è un qualcosa che viene completamente rispalmato in una funzione di intermediazione, anche perché le funzioni al momento riconosciute sono solo quattro. La regione non si è ancora espressa sul tema delle deleghe, perché le province hanno quasi 50 deleghe da parte della regione, che vanno dall'agricoltura alle politiche del lavoro, eccetera. Non si è ancora espressa nel futuro ente provincia come intenderà rapportarsi, se continuerà con questa politica delle deleghe o meno. Lo Stato entro il 7 gennaio disegnerà i propri uffici periferici, e questo introdurrà il vero tema di questo riordino, cioè cosa cambia in termini di servizi sul territorio, perché alla fine di tutto non è tanto dove accede la provincia, ma che cosa cambia sul territorio, che cosa cambia per i cittadini. E questo è un po' l'oggetto misterioso, perché molta parte degli uffici sono definiti a livello statale, per cui non c'è nessuna incidenza nelle scelte da parte nostra. Una buona parte sono di emanazione regionale, per cui anche qui non c'è una determinazione nostra sulla volontà di mantenimento o meno, e il rischio che non si può correre è quello di perdere quello che in 30 anni di lotta iniziata col consorzio dell'Lodigiano, proseguita con la nascita della provincia, poi ha portato sull'Lodigiano. Purtroppo c'è da dire che forse i cittadini non hanno un'esatta percezione di ciò che comporterà l'eliminazione della provincia, perché l'eliminazione di 6-7 assessori o di 20-30 consiglieri è la parte sicuramente marginale di questo intervento. La vera risparmio, ovvero obiettivo che ci pone questa legge, è quello di ridurre i servizi sul territorio, perché questo penso ce lo vediamo abbastanza chiaro, perché tutto l'apparato amministrativo italiano è basato sull'entità provinciale, dal comando dei carabinieri all'ALER, all'ASL, alla Camera di Commercio, a mille altri enti. E questo è il grosso punto interrogativo sul quale noi saremo chiamati a cercare di difendere il diritto dei cittadini lodigiani a mantenere sul proprio territorio una certa quantità di servizi. Io vi confesso che se guardo all'esperienza del provveditorato o ex o ufficio provinciale e scolastico provinciale, non c'è da stare molto ottimisti, perché il provveditorato non è stato soppresso a Lodi, però quando abbiamo avuto qualche problema per l'insegnante più o meno non c'era nessuno a Lodi che decidesse. La decisione è venuta da Milano. E questo è un po' il rischio che nei prossimi anni noi corriamo sul territorio, e sul quale penso che un po' tutti dobbiamo capire in che modo ridisegnare questi servizi sul territorio per far sì che non diventino solo sportelli, perché immaginare che ci sia sportello della Camera di Commercio è scontato, però avrà una capacità decisoria, ovvero tutti gli altri enti. Questo è un po' la risposta che ci manca, perché nessuno ce la sta dando. La proposta che è venuta dal CAL, tutto sommato, vede cogliere quelle che erano le richieste fatte dall'Lodigiano, il capoluogo sarà Cremona, però, ripeto, avremo modo di capire, di creare un nuovo ente su basi nuove e il Lodigiano potrà dire la sua. L'ultimo elemento di incertezza, perché l'incertezza nel limo è tanta, è cosa succederà nel periodo transitorio, perché se qui in teoria noi dal 1 gennaio 2004 abbiamo una nuova perimetrazione di provincia 14, però con amministrazioni che scadono in tempi diversi e proseguiranno, perché penso che nessuno possa mandare a casa un consiglio provinciale prima della sua scadenza, per prendere quali decisioni, in quale modo. Cioè, c'è tutta una serie di elementi non conosciuti che probabilmente il tempo ci aiuterà a capirli, ma al momento francamente lasciano molto interdetti, perché tu hai una eliminazione della giunta, però hai un consiglio provinciale, un presidente che sono a tutti gli effetti in carica eletti dai cittadini e che scadono in tempi diversi. Aspettiamo risposte su questo. L'altro elemento che avevo accennato all'inizio e chiudo era proprio quello di che la norma non ha previsto alcun passaggio dei consigli comunali. Qui l'unico passaggio previsto col decreto legge 95 era il CAL, Consorzio Autonomie, il Consiglio Autonomie Locali. La legge di conversione ha introdotto anche la regione come elemento di condivisione della scelta del CAL e di trasmissione al governo. Inizialmente neanche la regione poteva esprimersi. Ecco, io ho cercato di darvi un po' un quadro di quella che è la situazione che si è venuta a verificare fino a oggi, perché mi sembrava opportuno che in Consiglio ci fosse un'espressione delle proprie vedute, delle proprie aspettative, perché anche se la legge non ci ha considerati come elementi fondanti di queste scelte, e una logica dal punto di vista del governo Monti ce l'ha, perché uno dei paletti era la provincia si muove tutta in blocco, non i singoli comuni non possono in questa fase fare scelte, per cui non è stato reputato opportuno sentire i comuni in quanto li ha ritenuti rappresentati nel CAL. Ci sarà un ulteriore momento di confronto se non dovesse essere accolto la proposta del Consiglio Autonomie Locali dell'abbinamento Lodi-Cremona, perché a quel punto probabilmente si verificherà un doppio scenario, la possibilità di scegliere andare a Compavia, ovvero di fare quella grande provincia di cui qualcuno aveva parlato in passato. Io mi fermo qui per lasciare a voi la possibilità di aggiungere elementi che possono servirci anche nelle prossime settimane, anche sia se dovessimo esprimere delle scelte sia per capire anche la volontà dei consiglieri su questo tema. Per cui ecco, se c'è qualche consigliere che vuole intervenire, consigliere D'Azio.
Buonasera a tutti. Come detto dal sindaco, l'argomento non è di nostra competenza, ma mi pare necessario come amministratori fare una nostra riflessione sugli scenari che si stanno aprendo. Come evidenziato, questo provvedimento vede dei tempi di realizzazione a mio parere veramente stretti e soprattutto basati su criteri di valutazione generici che non tutelano le realtà e le autonomie locali. Ovviamente è palese, alla luce anche delle ultime vicende, la necessità di riorganizzare e razionalizzare la macchina statale a tutti i suoi livelli per renderla meno onerosa. Mi chiedo se fosse necessario iniziare proprio dalle province. Francamente, questo provvedimento, fatto un po' in sordina durante le vacanze degli italiani, sembra più un contentino lanciato all'opinione pubblica per placare l'esasperazione di chi chiede più giustizia ed equità di fronte agli sprechi continui, ai privilegi vergognosi o all'uso dissennato dei soldi pubblici, che una vera riflessione sul bisogno effettivo dei territori. Questo provvedimento da solo, a mio parere, sarà inutile e non salverà certamente l'Italia dalla crisi. Non si può colpire solo un ente intermedio, forse più debole di altri, da cui bisogna proseguire per rintracciare ed eliminare i veri sprechi e gli enti inutili. Per ridurre drasticamente i costi della politica bisogna guardare anche altrove, alle regioni ormai quasi stato nello Stato, alla sanità, alle folli spese ingiustificate dello Stato centrale che stridono pesantemente nei confronti di una realtà, la nostra, fatta di continui tagli e continui aumenti di costi e tasse. Su questo, entrando un pochino più nel dettaglio del provvedimento, credo che i soli criteri indicati dal governo, abitanti e chilometri quadrati, non siano adeguati, non si possono ridurre i territori a due numeri. I territori in generale, il nostro in particolare, sono portatori di tradizioni, cultura, innovazioni, risorse economiche e anche di questo bisogna tenere conto. Il nostro territorio negli anni di vita della provincia ha vissuto una positivissima evoluzione. Grazie all'operato della provincia di Lodi è migliorata la manutenzione delle strade, se ne sono messe in sicurezza delle altre, sono arrivate sul nostro territorio gli uffici decentrati dello Stato centrale, quali la prefettura, la questura e i comandi provinciali delle forze dell'ordine. Se tutto ciò dovesse venire abolito saranno solo i cittadini che ne pagheranno le conseguenze e i disagi. La cittadinanza verrà sempre più allontanata dai servizi essenziali ai quali in questi anni si è abituata quasi assuefatta. Le istituzioni saranno sempre più lontane. La nostra autonomia, così fortemente voluta negli anni passati, si indebolirà e ciò comporterà un impoverimento istituzionale per il nostro territorio. Ciò che più di ogni altra cosa mi sento di contestare a questo provvedimento sono, come già detto, i tempi, il metodo e la mancanza di lungimiranza dei criteri adottati. Questo provvedimento calato dall'alto è stata un'occasione sprecata. Era necessario un coinvolgimento degli enti locali, lo Stato doveva porsi in una prospettiva d'ascolto e invece ha solamente lanciato un diktat. Dall'altra parte mi viene da dire che la nostra regione si è dimostrata totalmente assente, un po' evanescente, se ne è quasi lavata le mani, non so se perché è troppo impegnata a districarsi tra i vari scandali o perché quando c'è da formulare proposte su questioni spinose si preferisce farsi da parte e lasciare che gli altri facciano il lavoro sporco. Mi viene da dire che è troppo comodo, ma ormai ci siamo abituati. Spero che per i prossimi passaggi, benché i margini di azione sono esigui, le nostre istituzioni locali, tutte, regioni, province e comuni, si muovano per garantire al nostro territorio perlomeno il mantenimento di tutti quei servizi essenziali che sono stati creati in questi 20 anni, perché la provincia, sebbene vada ripensata nella sua forma e nel suo contenuto, è stata per il lodigiano un arricchimento e un'opportunità ben colta di sviluppo. Auspico che le istituzioni lavorino affinché si possa salvaguardare l'integrità del nostro territorio, della nostra identità culturale, anche in un contesto di una provincia più ampia. Grazie.
Grazie consigliere D'Attilo. E consigliere Lucatelli.
Grazie. Intanto ringrazio la capogruppo D'Attilo anche di avermi coinvolto
proprio ieri abbiamo discusso e c'era l'intento di portare anche un nome che peraltro io non ho condiviso e mi fa piacere che stasera un argomento così importante e delicato non si discuta con un voto, perché mi sembrava assolutamente prematuro portare in consiglio un argomento del genere che peraltro il consiglio non ha neanche potere giudicante. Quindi detto questo, condivido parte di quello che ha detto il capogruppo e credo che magari non condivido molto il passaggio sulla critica che può anche starci legata alla regione, ma non voglio difendere la regione, diciamo che dovranno partire dai presupposti che va discusso molto ampiamente e dibattere più a lungo possibile, secondo me, non lo dico da consigliere del gruppo politico Lega Nord, ma da semplice cittadino, perché in questo momento credo che l'analisi che debba essere fatta debba proprio seguire questa spinta, cioè cercare di capire qual è la strada migliore da intraprendere, cercando di dare una mano per quanto sia possibile per la formazione delle province, diciamo. Io credo che effettivamente concordo sul fatto che l'azione dello Stato in questo senso sia stata abbastanza un po' dittatoriale, vorrei usare questo termine. L'Ictas che lei stava dicendo, lo condivido, non mi sembra corretto, insomma, questo non credo sia il modo per iniziare a perseguire una strada che non sapremo dove porterà e credo che la fase transitoria potrebbe anche portare dei problemi seri. Io vorrei dire questo, cioè praticamente quello che piacerebbe a me come cittadino di questa provincia, dove praticamente sono nato, mi piacerebbe anche che fossero i cittadini a poter quantomeno, non dico decidere, ma dare un contributo. Quindi credo che sia molto prematuro in questo momento, perché non ci sono i presupposti neanche per dare elementi ai cittadini per poter discutere questa cosa. E invece, secondo me, sono invece gli attori principali. E non solo, non credo che sia corretto neanche il presupposto o i due presupposti legati alla superficie in chilometri quadrati e agli abitanti. Mi sembra molto riduttivo questo aspetto, credo che invece debba essere analizzata dai vertici dello Stato se veramente bisogna andare su questa strada, e su questo io ho dei dubbi anche sul fatto che la spending review porti
questa azione a ridurre i costi. Secondo me è molto discutibile, non credo che sarà così semplice ridurre i costi. Ad oggi, per quanto ne sappiamo anche dalla provincia, non porterebbe granché di riduzione, quindi su questo bisognerebbe analizzarlo. Ma entrando nel merito della strada, cioè della soluzione di creare un accorpamento, io onestamente prima che entrasse a far parte del dibattito le scelte delle città che potevano essere accorpate, effettivamente io avevo già pensato a Lodi Cremona, ma non soltanto per problemi politici o quello che vogliamo. In effetti mi sono chiesto quali potevano essere le caratteristiche, prima di tutto, quali sono le condizioni per cui si dovesse accorpare questo territorio. Quindi mi sono chiesto qual è il territorio omogeneo con caratteristiche e vocazioni analoghe, per esempio. Non possiamo scordarci della parte economica di questo territorio che va a formarsi. E naturalmente il dubbio atroce che effettivamente anch'io ho sempre avuto e che credo che abbiamo un po' tutti è quello di non avere più a disposizione la certezza dei servizi, cioè i servizi dei cittadini potrebbero andare persi, diciamo. Quindi quali garanzie potremmo avere per di nuovo fare in modo che il cittadino sia vicino, abbia ancora questi servizi? Quindi non vorrei che questo diktat e questa politica di fare, di decidere dall'alto, porti a non considerare quello che la gente ha bisogno, quali sono i bisogni dei cittadini, quali sono i servizi di cui hanno bisogno. Quindi io credo che per quanto riguarda la parte istituzionale, i consigli comunali eccetera, in questo momento credo che non possano fare granché, però sicuramente portare il messaggio ai cittadini, cercare di informare il più possibile, sia quello più importante. Per quanto riguarda invece i parametri del governo messi in campo, ripeto quello che ho detto prima, sono assolutamente riduttivi quelli di pensare ai confini legati solo alla popolazione e ai metri quadrati. Credo che se verranno date delle ampie garanzie di copertura finanziaria dei servizi erogati ai cittadini, il parere nostro sarà importante e quindi su questo ci dovremo basare, altrimenti potrebbe diventare una riforma veramente scellerata. Io credo che l'unica cosa che voglio aggiungere è questa, credo che appunto il Consiglio Comunale si potrà nelle prossime settimane esprimere eventualmente, ma a fronte solo di informazioni più o meno attendibili. Credo che sia stato fatto, secondo me, ecco, in questo senso un discorso positivo, che è quello di aver coinvolto le categorie imprenditoriali e i settori produttivi, i sindacati, le principali forze sociali e culturali, per renderne più partecipato possibile l'iter che dovrà portarci a costruire il progetto dell'Lodigiano che vogliamo, o comunque della provincia che avremo a disposizione. Io credo che è soltanto una riflessione questa che io faccio, non voglio andare oltre perché mi è veramente difficile esprimere un parere, però comunque questa riflessione immagino possa servire al Consiglio e a tutti coloro che nelle prossime settimane, in funzione di quello che abbiamo saputo, che decideranno ai vertici, potrà essere poi condiviso. La cosa importante, ripeto, secondo me, è che la popolazione possa dire la propria, cioè imprenditori, la politica, i cittadini semplici e anche, semmai anche la cultura, visto che uno degli elementi, secondo me, importanti per la formazione di queste aree è legato sicuramente alla storia del territorio, alle nostre radici. Quindi io immagino che chiaramente Lodi non è slegata dalle province che sono confinanti. Vedo sicuramente un'attinenza con Cremona, però del resto ce le ha anche con Milano, se vogliamo vedere, o con Mantova. Comunque credo che queste cose debbano essere prese in considerazione, quindi il discorso imprenditoriale e culturale, storico del territorio. Questa è la mia riflessione, mi fermo qua e lascio spazio agli altri. Grazie.
Bene, grazie. No, mi sembrava importante, perché normalmente veniamo chiamati noi sindaci, però capire il pensiero anche dei consiglieri e renderli edotti di quello che si è fatto mi sembrava opportuno in un tema così che ci stravolgerà anche in termini di rapporti, oltre che, ripeto, avremo un ente diverso da quello che conosciamo oggi. Le ultime due precisazioni che nel frattempo mi sono venute in mente, che è opportuno che conosciate, è che il 10 di ottobre dovrebbe esserci la prima sentenza del TAR su un ricorso fatto da alcune province, tra le quali Lodi. E l'altro elemento è quello che abbiamo chiesto a CAL di farsi interprete con il governo per far sì che il decreto che verrà fatto per l'individuazione delle nuove province sia unico e riguardi tutta Italia, perché il rischio c'è che noi ci siamo assunti l'onere di fare compiti a casa, di fare una proposta, altri non la fanno e non vorremmo che rimanessero indietro. Per cui come delegazione dell'Lodigiano, la richiesta pressante che abbiamo fatto, ma visto che il Presidente Podestà l'ha accolta in pieno, è stata questa di raccomandarci che se il decreto ci deve essere, ci sia per tutti e non solo per chi ha svolto delle riflessioni, delle scelte anche non facili, nei confronti di chi invece non assume alcuna decisione, vuoi perché non ha il Consiglio di Autonomie, vuoi perché la Regione non si assume la responsabilità di fare delle scelte. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buonanotte, perché oramai siamo nelle vicinanze. Grazie a tutti.